Buongiorno a tutti, è ancora un piacere di trovarvi qui, anche numerosi, anche con le persone che forse la prima volta vengono qui. È sempre un piacere condividere la parola del Signore in armonia, in semplicità, come diceva prima Gianni, ma non per importanza, non meno per importanza, per solennità, che voglio ancora stamattina associare la parola del Signore. E siamo all'inizio del nuovo anno scolastico, vero ragazzi? E come consuetudine facciamo coincidere anche l'inizio di alcune attività della nostra chiesa, come il club di Daniele, gli scout, i giovani, l'incontro delle donne e altre attività che generalmente iniziano in settembre e ottobre e terminano poi per l'inizio dell'estate. E quello che facciamo è quello anche per gli anziani, quello di capire quali sono le attività da svolgere durante l'anno, quelle da affrontare, capire come farle e con chi, ovvero a chi dare poi le varie responsabilità. E magari ci si arricchisce per questo anche del consiglio di altri fratelli, di altre comunità, per capire quali sono anche dei consigli, per capire un po' come possiamo svolgere questa diversità, qual è il modo migliore. E se vi sarà capitato di frequentare altre chiese evangeliche, per cui siete stati invitati, o perché magari siete stati lì per una vacanza, per un breve periodo, perché siete stati trasferiti. E la cosa che vi prende un po' da fare, vi incuriosisce, è quando entrate nella sala di culto come questa, cominciate a guardare un po' il locale, vedete un po' come sono dislocati i vari ambienti, l'arredamento. Man mano che nei dettagli cominciano a vedere altre cose, poi cominciano a esaminare anche gli altri membri della chiesa, si guardare intorno, vedere i fratelli e le sorelle, il predicatore, quello che dice, come lo dice e così via. Fate una serie di osservazioni fino ad arrivare poi a chiedere il tipo di attività si svolgono in quella chiesa, con quale frequenza, settimanali, mensili, annuali. E quindi è inevitabile fare dei paragoni con la vostra comunità. E vi domandate, com'è questa chiesa rispetto alla mia? È diversa? È migliore? È peggiore? Cosa potrei cambiare o far cambiare nella mia chiesa? Qual è il modello di chiesa che dovrei seguire? E soprattutto c'è un modello di chiesa, un standard? E oggi vorremmo proprio rispondere a questa domanda e affronteremo un passo della parola dove viene spiegato cosa faceva la prima chiesa, qualcosa di reale, qualcosa di ricco. Quindi vogliamo aprire le nostre Bibbie in libro di Atti al capitolo 2, leggeremo adesso da 41 a 46, quindi Atti 2 da 41 a 46, così dice: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà dei beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano attivi e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. Lodando Dio e godendo i favori di tutto il popolo, il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Abbiamo appena concluso un ciclo di messaggi, un libro di Atti, che è terminato qualche settimana fa, quindi non vi spaventate, noi iniziamo a fare Atti, anche se è stato un libro che ha dato tanta richiesta da noi, perché abbiamo visto insieme come la chiesa è nata, come si è prodigata, come si è passa poi tutto il bacino mediterraneo, abbiamo visto le realtà di diverse chiese, come i primi Pietro e Paolo, che erano gli apostoli particolari per fare questo tipo di compito, facevano il loro compito alle varie comunità, nascevano chiese nuove, con realtà diverse, popolazioni diverse. Ma prima di iniziare nel dettaglio questo testo che abbiamo appena letto, vogliamo fare un po' la panoramica del contesto in cui ci troviamo. Siamo a Gerusalemme, appena dopo la Pentecoste, e questa è una fase fondamentale della storia della Chiesa, perché assistiamo dal passaggio dal giudaismo al cristianesimo, così anche come lo vediamo nella parola e lo vediamo anche nelle nostre adunanze. E dopo la venuta del Signore Gesù sulla terra, quello della Pentecoste è sicuramente uno degli eventi più importanti della Chiesa. È stato perché è stato l'inizio della nuova comunità che vede la prima degli israeliti, ma poi anche dei pagani, dei gentili che aggiungevano, e questo è qualcosa che non aveva precedenti, perché gli israeliti non potevano assolutamente confondersi con i pagani, quindi nuova realtà. E ricordiamo che comunque già un approccio di prima comunità, un piccolo gruppo, era già prima della Pentecoste. Vi ricordate, al versetto 13 e 14, dello stesso capitolo, il capitolo primo anche, quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone e Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ho ritrovato questo messaggio appunto con la domanda: esiste un modello di chiesa da seguire? E stamattina abbiamo quattro punti fondamentali, vediamo anche altri parecchi sottopunti, e sono: l'inizio di una comunione quotidiana, la perseveranza di una comunione quotidiana, la provvidenza di una comunione quotidiana e la gioia e la lode in una comunione quotidiana. Questi sono quattro aspetti di questa nuova comunità che si sta formando, più numeroso di quello che abbiamo visto prima, un elemento fondamentale più, che vedremo poi qua. E quindi ci sono questi fatti necessari perché la Chiesa, la comunità, si costituisce. Vediamo il primo punto, che è quello dell'inizio della comunione quotidiana. Cosa avviene prima di tutto? C'è una risposta ad un appello. Paolo, Pietro, scusate, aveva fatto un appello pochi versetti prima, leggiamo infatti, dal versetto 37 al versetto 40, udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa dei vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, e quanti il Signore nostro Dio li chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvatevi da questa perversa generazione. Quindi vediamo che ravvedersi e accettare quella parola predicata è da considerare un primo passo per la comunità. E qui voglio determinare qualcosa di molto importante. Tu puoi far parte di una comunità, di una chiesa locale, di un gruppo che si sente cristiano, ma la cosa importante che diciamo qui è che ci viene un cambiamento nella tua vita per poter far parte di questa comunità. Si parla di ravvedere. Bisogna essere riconoscenti del bisogno che abbiamo di Dio che cambia la nostra vita, nella nostra vita. Chiede di essere salvati da questo mondo, era l'appello della pastorale. E chi rispondeva poteva entrare in quella comunità. Primo passo. Secondo passo, parla di battesimo. E questa era una novità per loro in un certo senso, perché loro, molti loro, conoscevano qual era il battesimo del ravvedimento di Giovanni Battista, guardate la storia. E questa per loro era la testimonianza pubblica di quello che era successo nella loro vita, e così era stato concepito il battesimo. Ma soprattutto ricordiamo che Giovanni Battista faceva il battesimo in acqua, e qui c'è una componente determinante in più dopo la Pentecoste, e qual era? Lo Spirito Santo, la grazia di Dio. E con questa nuova componente che veniva concepito il battesimo, leggiamo cosa aveva detto Gesù preannunciando questo evento. Sempre nel capitolo primo, leggiamo il versetto 5. perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Differenza. Ed è stato pensato da alcuni critici secondo i quali era impossibile accedere per 3.000 persone nello stesso giorno al battesimo. Invece è stato dimostrato che in Gerusalemme c'erano diversi tipi di contenitori, adesso non pensiamo che sono andati a battesimare, ma pensiamo a piscine, pozzi, cisterne, fontanelle, non so quant'altro, per cui era possibile che 3.000 persone ricevessero il battesimo lo stesso giorno. E questo ci fa capire che non si parla di cifre simboliche, approssimative, ma di cifre reali. L'autore, Luca, gli altri, sta parlando di qualcosa di reale, perfettamente reale. Il terzo passo è l'accesso alla Chiesa. Per accedere a questo nuovo tipo di aggregazione entra a far parte, quindi la conversione, quindi il battesimo entra a far parte. Qui parla di 3.000 persone, solo per stare in chiaro che è un evento di una certa importanza. Immaginate una città come Gerusalemme, molti abitanti, caotica, ma 3.000 persone che si battezzano. È un evento veramente particolare dopo la città. Bene, ora che i cristiani avevano la possibilità di formarsi, di conoscere i tali, in sostanza che cosa facevano? Cosa prevedevano questo inizio di una nuova comunione? E più dubbio, vediamo, appunto, è la perseveranza. Abbiamo detto più volte nella quotidianità come questo si tramutava. La perseveranza in un'unione quotidiana, ed erano perseveranti, così inizia il versetto 42. Il fatto che fossero perseveranti viene da pensare che c'era una continuità, una fermezza, la decisione, proprio la costanza di fare determinate cose. Quindi non erano delle conversioni superficiali, cioè dire va bene, non fa parte di questi signori, erano reali, che avrebbero portato del frutto della divinità. Qualcosa non sarebbe rimasta lì, ma che avrebbe avuto i suoi frutti. Quindi erano persone che non facevano sul serio. A quei tempi il fare sul serio non era lo stesso, ci si rischiava la vita, come vedremo tra poco. E cosa facevano allora? Beh, avevano bisogno di essere ammaestrati. Erano credenti appena nati, dicevano, bene, questo cosa dobbiamo fare? E questo ci pensavano gli apostoli a dare la loro testimonianza. Immaginiamo che per i tempi non c'era la Bibbia così come la conosciamo noi, con il canone dell'Antico e del Nuovo Testamento. C'era solo l'Antico Testamento, non era disponibile per tutti, e il Nuovo Testamento lo stiamo facendo in quel momento, così come lo leggiamo noi. Quindi c'era l'insegnamento da parte di coloro che avevano ricevuto direttamente dal Maestro quegli insegnamenti e che potevano trasmetterli direttamente agli altri credenti che erano lì. Tutto ciò che aveva imparato gli apostoli lo stavano trasmettendo, questo come era stato detto dal Signore Gesù stesso. Consideriamo anche che molti di questi nomi non erano israeliti. Leggiamo gli versetti 9 e 11. Noi infatti, Nevi e la Ninca, giganti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica, e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, credenti e arabi, stiamo parlando delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue, questa è il giorno della Pentecoste. E quindi aveva maggior ragione, c'è cioè, un insegnamento sano, genuino, diretto, per quanto riguardava del Signore Gesù, che molti non avevano manco sentito parlare, quindi non sapevo che stava la sua vita, io ero fuori. Un altro aspetto per cui erano perseveranti questi nuovi membri della comunità era la comunione fraterna, sinonimo tra le altre cose di condivisione, stare insieme, scambiarsi pensieri, incoraggiamenti, testimonianze, cose che arricchiscono la comunione e che rendono qualcosa che va al di là di una semplice amicizia. Ci sono amicizie forti, amici per la pelle, di risolvere, ma qui c'è qualcosa di più. C'è un elemento che condensa la loro, che riunisce, che dà una base solida a questo tipo di amicizia. La fede nello stesso Dio. l'elemento isolante, forte. E la testimonianza farà anche una cosa che faremo quando fa, scusate, poco fa, la Santa Cena. Erano testimonianze ricordare il corpo che stava il Signore Gesù. E per loro era qualcosa che doveva essere recentemente, qualche settimana prima. Per loro non fa pensare, ma per loro era una cosa veramente recente. E ricordiamo che c'erano dei testimoni oculari che parlavano di quella cosa che si stavano ricordando. C'erano gli apostoli, poi sappiamo, leggiamo dei Vangeli, che non tutti stavano proprio sotto la croce, però avevano sicuramente assistito alla risurrezione, la cosa più importante, la risurrezione del Signore Gesù. Che potevano quindi parlare di questo? Sapevano di cosa stavano parlando. Un altro aspetto per cui erano perseveranti è la preghiera. Erano perseveranti nelle preghiere. E anche questo era qualcosa insegnato dal Maestro. Un esempio dato al Signore Gesù, lui prendeva l'esempio per appartarsi e stare in preghiera. Poi succedeva che magari gli apostoli non sempre erano abbastanza rigidi, però avevano capito che cos'era la preghiera, quindi potevano su questo condividere verso la comunità. Ed infine la sottomissione, anche questo è un aspetto per cui erano perseveranti, perché la sottomissione è l'autorità data da Dio agli apostoli. Assistiamo a qualcosa di particolare, come ho detto prima, la Pentecoste appunto segna il periodo storico della Chiesa e c'erano delle manifestazioni come i miracoli, si chiama prodigi. I miracoli erano servivano per dare la manifestazione della potenza di Dio, qualcosa che utilizziamo in lingua di arte abbastanza frequente, oggi rara, sono addirittura niente. E non le guarigioni delle opere abbiamo messo, non gli scorpimenti, vi ricordate. E poi c'erano i segni servivano per indicare la potenza di Dio che confermava l'autorità degli apostoli. Quindi, davanti a tutto questo, non potevano avere timore delle anziane verso gli apostoli. E quindi essere tutto l'inferiore a coloro che erano stati istituiti, mandati, in livello di apostolo appunto, da parte di Dio. Un'autorità impressa in queste persone, verso il quale si sottomettono. Passiamo al terzo punto, in cui torniamo un altro aspetto fondamentale, questo un po' più pratico, che è la provvidenza da parte di Dio per questa nuova comunità. La prima parte del versetto 44, leggiamo, tutti quelli che credevano stavano insieme. E stare insieme vuol dire proprio conoscersi intimamente, tra le altre cose. Quindi loro non necessariamente vivevano sotto lo stesso tetto, erano 3.000 persone, immaginate che comune si avrebbe fatto. Invece no, ognuno stava poi a casa, magari, e però facevano certe cose insieme. Bisogna pensare che cosa condividevano insieme. A volte vediamo anche delle sorelle, no? Tra di noi, magari si guardano insieme, si incontrano per fare la spesa, o dei fratelli per fare altre cose insieme. Tenersi in contatto, abbiamo mille modi oggi per tenersi in contatto, abbiamo quasi l'impossibilità di starci nel tempo nostro, perché comunque veniamo piacevolmente, mi auguro, che i fratelli raggiunti da ognuno di noi della comunità, WhatsApp per esempio, tra di noi. Sono semplici gesti quotidiani che imprimano questo stare insieme, che finiscono questo stare insieme. E si parte una sequenza logica da questo stare insieme. Quindi, siccome stavano conoscendosi intimamente, avevano delle cose in comune. Vedevano cosa avevano in comune. E un po' fare un inventario. E una volta capito chi aveva di più e chi aveva di meno, cosa facevano? Provvedevano al bisogno di ciascuno. Vendevano le proprietà e i beni, distinguevano appunto secondo il bisogno di ciascuno. Capite la conseguenza logica? Allora, io vedo cosa ho, va bene, vedo cosa il fratello ha bisogno, provvedo perché ci sia un benessere per tutta la comunità. Funziona così. E questo non è una cosa nuova, perché già il Signore Gesù indicava, portava di vendere le proprietà. In Luca, versetto 33 del capitolo 12, leggiamo, vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Tutto bello, di armi, difficile da realizzare, perché? Perché ci sono due strade da superare, c'è il nostro egoismo, la nostra avarizia. Direi una parola sola, la mancanza di fede, perché pensiamo a Dio quando mi privo, quando sei di lamento, lo faccio. E questo è un po' l'atteggiamento che abbiamo. Ci sono diversi livelli di maturità spirituale, per cui noi agiamo o non agiamo e ci possono fare delle scelte piuttosto chiare. Ma se questo dovesse succedere, se dovessimo realizzare tutto questo, quale sarebbe la conseguenza necessaria? Leggiamo i versetti 46 e 47, che ogni giorno andavano attivi e concordi a tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Quindi la gioia e la lode sono le conseguenze necessarie, se si realizza questo nella donanza, nella chiesa. E qui vediamo elencati due posti, due luoghi diversi e una frequenza. I due posti sono il tempio e le case, e la frequenza è quotidiana, come dicevo prima, perché era quotidiana. E qui dice ogni giorno. C'è una frequenza ben definita. Quindi loro lo davano. Allora, queste che erano appena in convertiti erano dei diversi e loro hanno continuato ad andare al tempio e quindi loro stavano continuando ad andare al tempio per adorare, loro portavano avanti le leggi notate in questa fase della chiesa perlomeno. E il tempio era un posto di raduno, è un posto molto ampio per ricevere un certo numero di persone che potevano fare un certo tipo di attività, quindi era molto più facile fare questo. E gli insegnavano alle persone presenti, ma avevano anche modo di evangelizzare, perché insomma a quel punto le persone che sentivano capivano di quando stavano parlando, ok? E ricordiamo anche il Signore Gesù andava nel tempio ad insegnare, ricordate? Quindi non era qualcosa di nuovo. Erano comunque attivi, quindi perseveranti in questo, e ogni giorno la loro quotidianità. L'altro luogo erano le case, le abitazioni in cui vivevano, facevano piccoli gruppi nelle case, un po' come facciamo noi quando facciamo lo studio nelle case, no? Ok? E cosa succede? L'altro giorno Gade diceva, diciamo dai, quando le finestre sono aperte, che in periodo estivo, e cantano, il vicino ascolta. Che bello sentirsi cantare. Ora, immaginate questa scena, come oggi potrebbe esserci anche 2000 anni fa. Quindi le persone che ascoltavano venivano a far parte di questi gruppi. Quindi ascoltavano e loro avevano modo di condividere il cibo, e noi italiani vediamo cosa ci facciamo mai mancare, a dispetto di molti popoli migranti europei, e quindi si creava un clima di serenità, di che si poteva parlare liberamente. Rompevano il pane, e questo mi fa pensare a quel gesto di ringraziamento, no, quella specialmente che sia di ringraziamento per ciò che stavano condividendo, qualcosa di che dava questo atteggiamento giusto e non solo Dio che proponeva. E poi cosa facevano? Testimoniavano, come stavo dicendo prima, avevano modo di farsi conoscere per la loro attività che facevano e godevano il favore di tutto il popolo. E questa è proprio la prova del nodo dell'amore fraterno che avevano mai diventato e la predicazione che portavano avanti da parte degli apostoli. Sappiamo che questo favore di tutto il popolo purtroppo non andava avanti per molto e che da lì sarebbe iniziata poi una feroce persecuzione delle chiese, la storia di Lucena, un evento per tutti nel 60 con l'occupazione da parte di Tito delle truppe che ha schianato Gerusalemme e Cencio. E lì è stato qualcosa di veramente doloroso per le persone che erano lì. Però avevano modo in quel momento di godere il favore di tutto il popolo. E ancora, quando questo succede, ci sono delle conseguenze, delle benedizioni. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Qui abbiamo parlato di chiesa, quindi abbiamo ascoltato che la chiesa è già in corso. Però in realtà, io voglio fare una legislazione un po' più specifica, che la parola chiesa ancora non era presente nel testo. O meglio, noi la troviamo nella Diodati, nella versione Diodati, mentre invece nella versione come la Nuova Rivedura o la Luce troviamo comunità o numero, non la parola chiesa. Questo dipende dalla traduzione che è stata fatta dall'originale greco. Se l'originale greco era il textus receptus o il maggioritari, sono quelli che non perché trovano nella vostra Bibbia, quindi non sto dicendo niente, sono la forza queste cose in fondo, allora vuol dire la parola ecclesia, cioè chiesa. Altrimenti, se un altro testo, non ve lo dico il nome, non troviamo la parola chiesa, ma la parola loro, quindi la traduzione sarebbe il Signore aggiungeva ogni giorno a loro. Dovremmo trovare, arrivare al quinto capitolo di Atti, per avere la prima volta la parola ecclesia, che era una problema che è stata tradotta dal studio originale. Comunque, questo per dirvi che parliamo di chiesa, ma la parola chiesa ancora non è stata pronunciata, però il concetto è quindi anche se la parola non c'è, stiamo parlando di questa donanza che verrà poi chiamata così e che il Signore sta benedicendo, perché noi verrà, dovete sapere, è di Dio, non è nostro, è Lui la fede di tutto questo. È vero che gli apostoli stavano lavorando, stavano facendo gli interi, anche altri stavano facendo il loro lavoro, ma il merito è nostro, tutto suo. Tutto che il Signore lo segna di dare la trasformazione, è contento di quello che abbiamo. E noi sappiamo questo, per questo lo facciamo. E non c'è la situazione più grande di vedere quelle anime che vengono a Lui. Quelle anime per cui stiamo pregando forse da un anno, 10 anni, 20 anni, ma che fine capitolano davanti alla parola di Cristo. E beh, questo è un grande premio per coloro che sono attivi, perseverano nella parola. In conclusione, abbiamo allora esaminato gli aspetti importanti della Cristo Chiesa del primo secolo e quello che stiamo leggendo nel libro di Galati, lui non si stava pensando niente. E questo è per rispondere a quel mandato che Gesù ha fatto qualche tempo prima di ascendere al cielo, vi ricordate? Al capitolo 1, versetto 8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. E come stava accadendo, l'abbiamo messo in 4 punti. L'inizio, la perseveranza, la provvidenza e la gioia e la lode in una comunione quotidiana. E per rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio del messaggio, qual è il modello di chiesa che dovrei seguire? Chiesa che fosse uno standard. Forse il massimo standard. E noi dobbiamo tendere a quello standard. E questi sono dei principi che possiamo in qualche modo applicare anche oggi. Sicuramente non siamo nella Gerusalemme di 2000 anni fa, le cose sono decisamente cambiate. Abbiamo difficoltà a incontrarci ogni giorno perché abbiamo magari un lavoro regolare che ci spiega 8, 10, 12 ore, siamo fuori casa, abbiamo la famiglia. E perché siamo vicini di casa, questi locali non sono molto distanti anche dalla zona dove viviamo, abbiamo come quanto muoverci per il traffico. Ma forse abbiamo molti, o troppi problemi, troppi impegni che questa società ci impone e che non riusciamo a gestire e gli diamo una certa priorità su cose piuttosto che altre. Ma per quanto abbiamo letto, io sono convinto che Luca, l'evangelista, l'autore di questo brano, non si sarebbe presa la briga di descriverci così dettagliatamente una situazione che non si sarebbe potuta replicare oggi con qualche adeguamento nel posto in cui viviamo. Non si sarebbe presa la briga di scrivere tutto quello che faceva per filo, per segno, per questo e per mio, per questo lo sanno. Fate voi. Questo è quello che porta gratificazione. Volete servire? Questo è il livello. Volete amare Dio? Dovete fare così. Ripeto, adeguandoci ai tempi, alle nostre disponibilità, ci sono molte chiese che non hanno fatto con un impulso fisso, ma non avevano neanche i tempi dell'epoca, avevano il tempio, avevano le case, che avevano un fabbricato come il nostro? No. E non era una situazione solo di Gerusalemme, poi anche le altre chiese, le altre chiese che abbiamo visto anche in altri, in Macedonia, in altri posti, ma soprattutto anche Israele, avevano le stesse problematiche. Quindi, chi entra in gioco? Lo Spirito Santo, che ci guida, ci illumina, ci dice cosa dobbiamo fare, ce lo fa sapere attraverso la tua parola. E poi c'è la nostra saggezza, il nostro consenso, non perché siamo saggi, perché basati sulle esperienze che facciamo con Dio, alimentiamo il nostro consenso e lo mettiamo in pratica per portare avanti delle attività. Quindi, equipaggiati in questo modo, possiamo stabilire le attività con le giuste priorità, con i nostri mezzi, con i nostri pareri da impegnare, e se sono coloro che Dio ci ha dato la mia disponibilità. Quindi, se vogliamo sentire una chiesa che prospera, non possiamo non considerare questi insegnamenti, questi esempi. Come dicevo prima, con le dovute e dovute avvenimenti. Dobbiamo pregare che questo succeda nella nostra chiesa, nella comunità in cui vogliamo far parte, nel futuro, e dove il Signore ci dà. Vogliamo farlo finora di pregare. Sì, Signore, vogliamo ringraziarti per questi insegnamenti che ci hai dato. Queste cose così preziose che fanno parte della nostra vita quotidiana di tutti i giorni, le cose a cui possiamo vedere, possiamo prendere sempre, possiamo capire qual è la tua volontà nella nostra comunità, in questi tempi, con le persone sapere storie di cui c'è nessun giorno. Grazie perché ci pagi di questi strumenti così preziosi, dobbiamo benedire quelle opportunità che abbiamo di fare questo, di farlo in libertà ancora, Signore. La Chiesa di Gerusalemme godeva il ruolo del popolo, ma ben presto sarebbe stata devastata dalle truppe romane o altri tipi di problemi che avrebbero avuto. Il stesso Stefano è stato da lì a poco, sarebbe stato suicidato, sapendo che poi paradossalmente, ma non per questo, Signore, sarebbe diventato il più grande apostolo, cioè Paolo. Quindi, Signore, è così strano a volte in situazioni in cui ci troviamo, ma vogliamo sempre confidare in fede, portare ogni problema, ogni cosa, tutto quanto che mi nasce, in un momento.